Ragazzi, ah, così. Ogni tanto io a parlare che voglio ascoltare, quindi non fatemi il problema di interrompermi se avete qualcosa da dire.
Cominciamo dalla felicità. L'uomo è fatto per la felicità, è una macchina assetata di felicità, è un essere che tende alla felicità in tutti i momenti della giornata, della vita. C'è dentro di noi come una bussola che dice: adesso sono contento se, adesso voglio di quello, adesso la mia felicità è lì, adesso è là, e continuamente c'è questa indicazione che ci troviamo dentro. Felicità è una realtà a diversi livelli dentro di noi. Il punto di partenza è che quando una realtà funziona per cosa è fatta, funziona come è fatta per funzionare, allora trova la sua realizzazione, trova la sua felicità. Prendiamo un'automobile. È felice quando ha delle persone sopra e le porti in giro, perché è fatto per quello. Prendete un telefono, un cellulare, è felice quando uno lo usa, parla, eccetera. Quando è lì fermo, in una tasca, in una borsa, in un angolo, non è felice perché lui è fatto per comunicare con altri, per telefonare, per parlare. Queste sono metafore naturalmente, ma se noi andiamo a vedere le cose più reali della persona, vediamo come il principio torna. La bocca è fatta per masticare e prova gioia nel masticare. Se qualcuno non prova gioia nel masticare, è una brutta malattia e non conviene l'anoressia. Fino al punto che qualcuno passa delle ore a masticare un chewing gum, perché non si può mica sempre masticare e mangiare. Masticare un chewing gum per... quando funziona, quando vive, quando realizza quello per cui è fatto. La bocca fatta per masticare prova piacere nel masticare, per cui uno magari passa le ore a masticare un chewing gum. Le orecchie sono fatte per ascoltare, fa piacere ascoltare, e c'è qualcuno che passa le ore con le cuffiette ad ascoltare. È tutto così. Ogni parte del nostro corpo prova piacere quando funziona per cosa è fatto per funzionare. Questo per dire come tutta la persona è ugualmente, trova piacere quando funziona come è fatta per funzionare. Se qualcosa non funziona come è fatto per funzionare, c'è una malattia. Quando il fegato non funziona come è fatto per funzionare, fa male. E così tutti gli altri organi, quando non funzionano, c'è sofferenza. Provate ad applicare questo principio all'insieme della persona. E allora viene fuori il problema di sapere: ma la persona è fatta per fare che cosa? Qual è il senso, lo scopo della persona? Perché finché lo scopo della bocca, delle orecchie, eccetera, facciamo in fretta a trovarlo e dirlo. E quello della persona? Perché sarà trovando per che cosa la persona è fatta per, che si potrà dire, ecco, lì è la sua felicità, quando raggiunge quello che è fatto per. Ma anche nella persona ci sono diversi livelli di felicità, perché le realtà mentali, le realtà psichiche sono diverse livelli di profondità. Le realtà mentali sono quelle interiori ma ancora legate all'organismo fisico. Ad esempio, l'intelligenza è data dal numero delle sinapsi del cervello, delle connessioni dei neuroni tra di loro. Quindi quando uno è stanco l'intelligenza funziona di meno, quando uno, quando è arrivata questa ora, siamo tutti meno intelligenti. Se però continuiamo la riunione fino a domani mattina saremo tutti più intelligenti. La memoria, quando a un certo punto uno è stanco, funziona più tanto. Sono realtà proprio legate alla realtà fisica. Le realtà psichiche invece sono sganciate dalla realtà fisica. Le realtà psichiche, ad esempio l'essere fatti per, ad esempio le capacità profonde, le relazioni fondamentali. Se io ho una relazione con Gigetta, non è che ce l'ho solo quando sono sveglio al mattino tutto frizzante, ma la relazione ce l'ho sempre. So che c'è sempre questa relazione, anche quando sono stanco, anche se quando sono malato, so che ci sento, vivo questa relazione sempre. Anche queste realtà funzionano sullo stesso principio. Ad esempio, l'intelligenza prova piacere quando ragiona, quando rielabora, quando fa dei calcoli. Pensate che c'è gente che compra delle riviste di Sudoku e passa le ore a scervellarsi per risolvere qualche quadrato, qualche schema, quando 10 pagine dopo c'è scritto tutto. Ma perché lo fa? Perché l'intelligenza prova piacere nel rielaborare, nel pensare, nel ragionare. La memoria è fatta per ricordare, e allora ecco che c'è il piacere di raccontare che cosa è capitato, che cosa, di far funzionare la memoria. Soprattutto gli anziani hanno veramente piacere di raccontare, perché hanno tante cose in memoria e così via. Tutte le realtà rispondono a questo principio. Quando funzionano, come sono fatte per funzionare, danno questa sensazione di ok, è proprio così, va bene così, questa è la cosa giusta. Da qui si ricava anche una funzione del dolore. Il dolore è funzionale al bene della persona, perché se io ho un tumore al fegato e questo tumore non dà nessun disturbo, cosa che capita, quando si scopre è troppo tardi. È meglio che dia un disturbo. Quando un dente ha problemi è meglio che faccia male. Uno direbbe, ma io preferisco quando non ho mal di denti. Certo, è meglio che il dente sia a posto, sano e funzioni bene. Ma se ha un problema è meglio che faccia male, perché in questo modo mi segnala il problema. E notate che me lo segnala in un modo molto energico. Cioè mi obbliga a interessarmi di lui. Non è che io posso far finta, vabbè, ho mal di denti, non me ne importa. Te ne importa sì, perché il corpo pretende di essere curato, vuole in una maniera molto forte essere curato. Dunque c'è questo principio che dice che la felicità è collegata alla realizzazione dell'essere fatto per che cosa una persona è fatta. Per che cosa è fatto l'uomo nel suo complesso, nella sua realtà totale, lo troviamo nel primo libro della Bibbia, nel Genesi, quando dice che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Allora, per che cosa è fatto Dio? Ok, l'uomo è fatto a immagine e somiglianza della stessa cosa. Quando è che l'uomo funziona come è fatto per funzionare? Quando funziona come, a livello naturalmente di metafora, cioè noi non possiamo conoscere Dio direttamente, lo conosciamo attraverso metafore. Quando diciamo che Dio è padre, diciamo una cosa che è in parte vera e in parte falsa. Perché Dio non è padre come i padri che conosciamo noi. Quando diciamo che Dio è buono, diciamo una cosa parte vera e parte non vera. Ma non perché Dio sia cattivo, ma perché il concetto di buono è una realtà umana, un concetto umano, non si applica a Dio. Quando diciamo che Dio ama, diciamo una cosa in parte vera e in parte no. perché il concetto di amore che conosciamo noi, che viviamo noi, non corrisponde a quello che vive Dio. In questo abbiamo un esempio molto significativo. Il bambino piccolo chiama amore un'espressione di sé che è diverso da quello che dell'amore dell'adulto. Tant'è che in psicologia si distingue amore captativo, quello del bambino piccolo, amore oblativo, quello della persona adulta. Il bambino per amore intende cercare di catturare la mamma, papà prima di tutto, ma poi l'affetto delle altre persone. Per lui amare vuol dire catturare l'altra persona, stimolare l'altra persona a volergli bene. E i bambini sono molto bravi nel far questo, veramente ti smuovono verso di loro con una forza tale che, penso lo sappiate, che passa al di là della stessa razza umana, delle stesse razze animali. Per cui le leggende di bambini umani allevati da lupi non sono leggende. Ci sono delle dimostrazioni storiche. L'ultimo in Europa l'hanno trovato a metà del 1700 in Francia, un bambino allevato dai lupi. E il fatto poi della leggenda di Romolo e Remo, il fatto del libro della giungla di Mowgli, eccetera, indica che ci sono delle realtà, perché il bambino attira l'affetto. Allora si trova una cagna che allatta i suoi cuccioli, allatta anche magari un vicino. Si trova un così, che da una razza all'altra passano, ma senza che ci sia stato un intervento. Adottano addirittura un animale di razza diversa. Quindi c'è questa attrazione del bambino e lui ci gioca lì sopra e chiama questo amore. Ma noi sappiamo che per noi l'amore è un'altra realtà. Per noi l'amore è qualcosa che esce da me, va verso l'altro, non qualcosa che punta a catturare l'altro. Allora vediamo già come abbiamo due modi di pensare, vivere e percepire l'amore. È chiaro che per Dio è ancora diverso e noi non ce lo possiamo immaginare, noi non riusciamo a immaginarlo. Pensate a tutto il creato è stato creato a immagine di Dio. Il figlio di Dio, la seconda persona della Trinità, è il modello della creazione. Tutto nella creazione è stato fatto prendendo lui come modello, non solo le persone, da dire quindi il figlio di Dio ha un naso, due occhi, eccetera, no, ma anche il sole, la luna, le stelle, le montagne, i fiumi, tutto è stato preso copiando da lui. E noi troviamo addirittura nelle realtà più basse della materia, troviamo un'espressione di amore ridotto a livello di materia, l'attrazione universale. La legge dell'attrazione universale è un'espressione ridotta al minimo, ridotta proprio a livello di pietra, di cosa materiale della realtà dell'amore. Per cui se voi mettete su una scodella d'acqua due pezzettini di qualcosa che galleggiano, a un certo punto vedete che pop, si toccano, si attirano. E se voi lasciate cadere una briciolina qualcosa e state vicino alla scodella, avete una percentuale rilevante, lì per essere scientifici sapete come bisognerebbe fare l'esperimento, ma se voi provate per caso vedete come questa si muove. Molto elementare, se voi la lasciate cadere a un terzo di distanza, non a due terzi, non a metà, a un terzo, vedete come questa si muove verso di voi, attirata da voi. Mi viene un altro esempio che è poco bello, ma se uno si butta giù dal decimo piano non casca perpendicolare, ma viene attirato dal palazzo e quindi viene a sbattere contro il palazzo. Se non ci credete, eh sì, perché a un certo punto uno deve pur provare, no? Dunque quello è proprio l'elemento più basso di realtà di amore che abbiamo nel creato. Poi ci sono altre realtà che sono più complesse, pensate alla riproduzione a livello vegetale. C'è una riproduzione sessuata e una produzione asessuata. La riproduzione sessuata esprime già qualcosa di più della realtà d'amore, perché non solo sono fatti uno per l'altro, ma quando si incontrano danno origine a una vita nuova. Accidenti, il seme è un principio di vita nuova, quindi esprimono la realtà d'amore in una maniera già più complessa, più bella, più grande, più forte. Esprimono già il principio che non c'è solo attrazione e ricerca dell'altro, ma c'è anche che questo incontro genera vita nuova nelle piante. Lo sapete quello là, quel papà che spiegava ai figli come, al figlio come nascono i bambini? Allora comincia dai fiori, l'impollinazione, tutto il meccanismo, come viene. A un certo punto chiede al bambino: allora hai capito? Sì papà, è molto interessante, sapevo come avviene degli uomini, ma non sapevo come veniva nelle piante. C'è questa realtà che diventa ancora più complessa nel mondo animale, dove esiste la ricerca cosciente per l'animale del partner, sapete in quanti modi diversi avviene, non solo, ma anche la cura della prole esiste, che è già una forma di amore ben più rilevante di quelle delle piante. La cura delle prole, le piante non hanno cura delle loro piantine, e invece gli animali hanno cura della prole. E più la vita animale è evoluta, più questa cura della prole è evoluta. I mammiferi hanno un'attenzione molto più forte che non gli ovipari, eccetera. Se poi pensate che nel mondo animale esiste già il principio di sacrificare se stesso per il bene del branco, per il bene della mandria, eccetera, uno dice: ma la dimensione dell'amore presente nel mondo animale è davvero già significativa. E poi arriviamo all'uomo, che è punto d'arrivo del creato, il capolavoro del creato. Chissà cos'è il creato se questo è il capolavoro. Questa realtà dell'uomo che esprime l'amore in una dimensione più evoluta di tutti gli altri elementi, di tutti gli altri fattori che esprime l'amore. Non solo, ma nell'amore trova la sua realizzazione. E questa è una cosa che avevamo già anche accennato, più o meno detto, poi chi sono io? Io non sono quello che vedete qua. Chi siete voi? Non siete quello che io vedo lì. Voi siete la vostra storia. Quello che è qui presente è lo strumento per la costruzione di voi stessi. La metafora della casa. Ognuno di voi è una casa e quello che vedo qui è il muratore che costruisce la casa. Ma voi non siete quello, voi siete la casa che avete costruito. Tant'è che quella faccenda lì che si vede a un certo punto viene eliminata, la casa finita. L'operaio non serve più. Ormai c'è la casa, c'è la realtà. Si parla di nascita al momento della morte, perché lì io sono quello che ho costruito durante tutta la vita. Io sono veramente me stesso e non ho più bisogno dell'operaio che costruisce me stesso. E com'è che costruisco? Costruisco nella quantità, nella realtà dell'amore, dell'amare. Stamattina eravate meno costruiti di questa sera. Supponiamo che questa mattina fossimo tutti esattamente allo stesso livello. Nel costruire la casa eravamo arrivati tutti al 75° piano. Non facciamo economia. Eravamo tutti lì. Questa sera non siamo più tutti uguali. Qualcuno oggi ha amato di più, qualcuno oggi ha amato di meno. quello che ha amato di più, quello ha costruito di più, si è realizzato di più, ha tirato su tanti muri, 10, 12, 15 muri, non ha costruito proprio un piano intero, ma se l'ha costruito buon per lui. Solo che costruire un piano al giorno poi diventi grande. Ma non c'è limite, non c'è limite della crescita di una persona. Questa è una cosa stupenda, non c'è limite a quanto una persona possa crescere, ma anche in una sola giornata. San Tommaso esagerava, lui diceva che non c'era limite quanto uno poteva crescere in una Eucaristia. In un'Eucaristia, cioè non c'è limite di quanto una persona possa crescere durante un'Eucaristia. Questo va moltiplicato per tutti i momenti, lui ne ha preso uno particolare, ma per dire come questa realtà è significativa della crescita delle persone e dipende da quanto uno concretamente ama durante la giornata. Se uno ama poco, cresce poco, se uno ama molto, cresce molto. E vi ricordate Gesù quando a pranzo o forse a cena, non mi ricordo, che c'è quella prostituta che gli bagna con le sue lacrime i piedi, gli asciuga con i capelli e il padrone di casa che pensa, se questo fosse un profeta saprebbe che tipo di donna è quella. E Gesù gli dice, senti, un padrone aveva due debitori, uno gli doveva 50 euro e l'altro gliene doveva 10.000 e ha condonato il debito a tutti e due. Secondo te chi dei due amerà di più il suo padrone? Suppongo quello a cui ha condonato 10.000. E dice, vedi, a questa qui ne è stata perdonata tante cose perché ha molto amato, molto le viene perdonato. È un circolo tra desiderare il perdono, chiedere il perdono, ricevere il perdono e amare. Dunque, la quantità di amore espressa durante la quotidianità è l'elemento di crescita della persona. La quotidianità vale di più dell'eccezionalità, vale di più della festa, vale di più dell'occasione straordinaria. Perché certo che io il giorno di Natale posso essere cresciuto perché è il giorno in cui mi sono commosso particolarmente, perché è un giorno in cui ho sentito il Signore particolarmente vicino e così via. Sì, ma è un giorno. Sapete la storia, che non si ingrassa tanto da Natale all'Epifania, ma si ingrassa di più dall'Epifania a Natale. E qui è lo stesso. Non cresci tanto nella tua realtà da Natale all'Epifania quanto cresci dall'Epifania a Natale. Perché? Perché il tempo è più lungo, è maggiore. Dunque c'è questa realtà che fa sì che la quotidianità, le cose abituali, le cose comuni, le cose ripetute sono quelle che realizzano di più la persona. Se io una volta al mese, una volta alla settimana, dai, esageriamo, dedico mezza giornata al servizio degli altri, io cresco in quella mezza giornata. Ma negli altri 6 giorni e mezzo, cosa faccio? Quanto cresco? Crescere mezza giornata alla settimana è un po' poco. C'è quindi la possibilità di crescere nelle cose ripetute, perché le cose ripetute hanno il vantaggio di poter essere perfezionate, raffinate, rese più valide. Che cosa fa un atleta per rendere il suo risultato migliore, per ottenere i risultati migliori? Ripete, ripete, ripete. E ripetendo corregge, aggiusta, sistema e arriva a dei livelli di efficienza, di perfezione che un altro non ci riesce se non si mette anche lui a ripetere, ripetere, ripetere. Qualcuno di voi suona tastiera, suona qualcosa Quanto tempo bisogna passare a fare din 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 din? Bisogna passare, ripetere, ripetere per perfezionare. Siamo fatti così. Nell'arte di amare, nella capacità di amare è lo stesso. Se tu incontri tante volte la stessa persona, hai la possibilità di correggere la tua relazione fino a renderla una relazione di amore più grande, più profondo. Se tu ripeti tante volte la stessa azione, hai la possibilità di correggerla e di renderla sempre più perfetta, sempre più espressione di amore. Se uno prende lo stesso pullman cittadino, lo stesso bus, tutti i giorni, alla stessa ora, e fa lo stesso percorso per andare a lavorare, per andare a lezione, dove va, ha la possibilità di rendere questo tempo del percorso sempre più perfetto, sempre più espressione grande, profonda di amore, perché lo può correggere. No, allora non così, allora è meglio cos'ha. Ecco, devo un po' più così, un po' meno cos'ha. Correggerlo fino a quando lo rende capace di esprimere più amore. Pensate quanto è diverso la ricerca della novità. Ma sì, ma ci vuole, certo, perché magari trovo una strada migliore per amare, ma quanto ci vuole di fatica, di impegno. Io non so se voi pregate con il rosario. Il rosario una volta era una preghiera semplice, perché la gente era abituata a ripetere, ripetere, ripetere. Provate a immaginare cosa voleva dire zappare un campo. Provate a immaginare cosa voleva dire spaccare la legna, cosa voleva dire, c'erano tutto un ripetere, ripetere. E quindi si trovava a suo agio nel ripetere tante volte la stessa preghiera. Noi oggi che siamo abituati invece alla novità, al cambiamento, cerchiamo la novità, il cambiamento, lo troviamo una preghiera difficile. Ma è una preghiera che funziona proprio su questo principio. Vuoi vivere un rapporto, una relazione profonda con Maria? Devi ripetere, ripetere, ripetere e correggere e aggiustare. Certo che se uno dice il rosario pensando ad altro, non è che serva molto, ma la ripetizione serve. E questa mica solo nel rosario. Avrete letto la preghiera del pellegrino russo, avrete letto la preghiera del cuore, tutta questa realtà dove si dice ripetere, ripetere, ripetere. Ma è un principio dell'uomo, il mantra, che non viene dalla religione cristiana, ma funziona sullo stesso principio. Ripetere, ripetere, ripetere. Perché man mano che ripeto, correggo, aggiusto, sistemo, in maniera che diventi un mezzo potente di crescita. Un mezzo potente di amore. Come si vive l'amore in una realtà, diciamo così, banale, come andare a dormire la sera, o fare colazione al mattino, o fare pranzo, mangiare, dormire, bere, cose più banali, possono essere raffinate, diventare espressione di amore? Certo, certo, perché sono in funzione della mia realtà, sono in funzione della mia vita. Io ho bisogno di energia, ho bisogno di mangiare per poter esprimere il mio amore verso gli altri, per poter vivere del servizio concreto. Se non mangio, buonanotte. Ho bisogno di dormire, perché se non dormo non esprimo niente di amore verso gli altri, anzi mi devono curare, perché uno impazzisce se non dorme. Dunque tutte le cose possono essere collegate alla realtà della persona, del suo fatto per crescere, fatto per amare, del suo essere espressione di questa realtà. E allora che cosa viene fuori? collegate a quello che dicevo prima, la felicità è vivere quello per cui uno è fatto, l'uomo è fatto per amare. Quando è che uno è felice? Quando uno traduce concretamente in vita la realtà dell'amore, quando uno perfeziona la sua vita nella realtà di amare, quando uno ma fa della sua vita un capolavoro. La vostra vita non è banale, qualunque cosa facciate, non importa se uno fa cose molto grandi, magari qui c'è qualcuno che dirige un'azienda, magari qui c'è qualcuno che lavora con Marchion, non c'è più Marchione, scusate, lavora con, come si chiama il nuovo, non ricordo, vabbè. Magari qui c'è qualcuno che lavora e c'è qualcun altro che invece fa dei lavori molto banale. La differenza è banale. Che cosa conta? Quanto nel suo agire ognuno realizza questa realtà di amare, e nel realizzare la realtà dell'amare trova la felicità perché è fatto per quello. Ma ho portato un giochino. Questa è la A dell'amore, è la prima lettera della parola amore. La A dell'amore è tutto quello che è bello, dolce, poetico, romantico. Voi trovate i preadolescenti, gli adolescenti che si perdono di beatitudine in certe espressioni romantiche di amore, e ce ne sono delle raccolte che non finiscono più. Se siete a corto potete andarla a trovare lì sopra, e vai che ne trovate di per tutti i gusti. È il piacere dello stare insieme, della compagnia, del trovarsi assieme. Siamo fatti per stare in relazione. Anche questo fa parte della nostra assomiglianza a Dio, perché il nostro Dio vive l'esperienza della relazione. Sono tre persone, vive l'esperienza della relazione paritaria, noi siamo fatti per vivere l'esperienza della relazione paritaria, profonda, perché se è superficiale uno patisce la solitudine, quando invece è profonda è bello stare assieme, è bello incontrarsi, condividere. C'è qualcosa che gira, che è impalpabile, ma che fa star bene tutti. La dinamica di gruppo indica proprio come un gruppo è più della somma delle persone. E cos'è questo più? Sono le relazioni all'interno del gruppo, che fanno sì che se ogni persona qui è 10, il valore di questo gruppo non è 10, perché al 10 bisogna aggiungere le relazioni che ci sono. E se le relazioni sono negative, il gruppo scende, e può scendere anche sotto zero. In certi gruppi è meglio non starci. Se siete in certi gruppi, uscite, perché un gruppo può essere sotto zero come valore, che vuol dire che succhia valore alle persone. Invece di generare valore, generare vita per tutti, vita che viene unicamente dalle relazioni positive, l'amore genera vita, anche qui la riproduzione è una metafora di questa realtà dell'amore, può anche sottrarla se la relazione è negativa. Dunque questa è la A dell'amore. L'amore comincia così, bello, poetico, interessante, emozionante, fantastico, attraente, eccetera. Ma dopo la A c'è una Mo, che sta per morte. Sta per morte. Andare avanti nella capacità di amare vuol dire morire. Come mai una cosa così contraddittoria? È finora che dico che la vita, l'amore è fatto per dare vita, fa crescere la vita, fa sì che uno si senta vivo, riempie di forza, di emozione, di piacere la propria realtà. E adesso dico che l'amore porta ad un'esperienza di
morte.
Di sacrificio.
Di sacrificio.
Mi viene in mente una frase di Madre Teresa di Calcutta, che l'amore, per essere vero, deve far male. Deve essere doloroso amare, deve essere doloroso lasciare qualcuno, quindi l'amore, per essere sincero, deve far male.
Sono contento che Madre Teresa condivida le mie idee. È così, è così. Come mai? Perché ci siamo allontanati da Dio, ci siamo allontanati da Lui. E allora ecco che tutto questo impianto meraviglioso di amore è entrato in crisi. Guardate la natura. La natura vive tutta una crisi, non c'è niente di perfetto in natura, è tutto approssimato, tutto. Non trovate una pianta, un animale che sia perfettamente realizzato. Una pianta ha un ramo secco, una foglia secca, qualcosa. Un animale, portatelo dal veterinario, vedrete che qualche problema glielo trova, esattamente come se andate voi a fare un check-up, qualcosa che non va ve lo trova. È tutto approssimato, tutto circa. Le stelle che erano considerate perfette, noi sappiamo che girano più o meno, si scontrano, si spengono, ne fanno di tutti i colori. E non c'è perfezione nella natura, perché l'uomo, padrone, capo della natura, ha portato la natura lontano dalla sua, dal suo essere fatto per Dio, e quindi c'è questa realtà di insoddisfazione, di insofferenza, di elemento che non funziona bene, di elemento che dovrebbe essere invece è, e questa differenza crea una spaccatura terribile, crea la sofferenza. Quando una cosa non funziona come dovrebbe funzionare, crea sofferenza. E siccome il nostro amore non è perfetto, ecco che noi siamo in questa realtà di sofferenza che percepiamo più o meno secondo quanto siamo interessati ad amare, quanto vogliamo amare. Altrimenti non la percepiamo, non ce ne rendiamo conto. Ad esempio, prendete i doni dello Spirito Santo. Un'espressione del peccato nei confronti dello Spirito Santo, non dico quello che Gesù dice, un peccato che non viene perdonato né qui né là, perché lo Spirito Santo è quello che porta la salvezza alla persona, quindi se uno è lontano dallo Spirito, buonanotte. Ma i doni dello Spirito Santo, chi è che sente la sofferenza del limite di questi doni? Mi viene un esempio, Don Bosco. Don Bosco vede tanti ragazzi a Porta Palazzo, neppure lontano da qui, che sono malmessi, arrivavano giù dalle vallate per lavorare. Torino era la capitale del Piemonte, poi l'Italia aveva uno sviluppo urbanistico fortissimo. Questa casa è stata costruita ai tempi di Don Bosco da un ex allievo di Don Bosco, si chiamava?
Buzzetti.
Non mi viene, come?
Buzzetti.
Sì, di dove?
Buzzetti.
Buzzetti, esatto, Buzzetti si chiamava. Proprio questa casa qui, Dunque, tutte queste ragazze che arrivavano giù e lui sentiva la loro sofferenza, sentiva che facevano delle fatiche terribili, vivevano in condizioni molto povere, a volte erano sfruttati, non erano difesi e così via. Sentiva la loro sofferenza e sentiva il bisogno di essere capace di raccoglierli, capace di educarli, capace di farli crescere, capace di formarli. Sentiva questo bisogno e allora pativa il limite dei doni dello Spirito Santo. Era ad Alassio, aveva 66-67 anni, è morto a 72-73 anni Don Bosco, e diceva ai salesiani che erano vicino a lui, diceva: pensate, solo adesso ho capito alcune cose importanti nel confessare i ragazzi. Don Bosco aveva confessato delle migliaia che non finivano. È arrivata a quell'età, dice, solo adesso ho capito delle cose importanti. Cosa vuol dire? Vuol dire che era sempre lì. Come faccio a confessarmi meglio? Come faccio a predicare meglio? A un certo punto dice che ha tenuto lo scritto della prima predica che ha fatto da prete novello e l'ha tenuto a sua vergogna, perché aveva fatto sfoggio degli studi che aveva fatto sfoggio della capacità oratoria che aveva, ma diceva: di quello che aveva bisogno la gente non frega niente. Tant'è che riporta un episodio che è finita questa funzione, lui vuole il ritorno, no? E allora chiede a uno che era in chiesa: allora le è piaciuta la mia predica, di che cosa ho parlato? Fa sì, ha parlato delle anime del purgatorio, molto bello, molto bello. Lui aveva parlato della Madonna. E dice: mi sono reso conto di quanto ero lontano da quello che doveva essere il servizio. Allora comincia a parlare ai ragazzi in maniera che loro lo capiscano. Un'altra esperienza che ha fatto nella chiesa di San Filippo: la domenica mattina passa di lì durante la messa e vede in un altare laterale 5-6 ragazzi che dormono durante la predica, cose che capitavano solo allora. Allora li sveglia e gli dice: ma perché non state ad ascoltare quello che dice? Quelli lo guardano e fa: ma non parla mica per noi. Se l'è ricordato quello. Vuol dire che devi fare un servizio, devi parlare a loro, devi trovare il modo di raggiungere il loro cuore. Don Bosco diceva: ogni ragazzo ha una strada per raggiungere il suo cuore, ma bisogna trovarla. Vuol dire che desiderava il dono dello spirito di capire il cuore dei ragazzi, di dirigere il cuore dei ragazzi, di sostenere il cammino di questi ragazzi. Don Bosco si sentiva un grande peccatore. C'è un passo in cui lo dice ai ragazzi: io di voi a me, di me a voi dico tutto, tranne i miei peccati, perché se dicessi i miei peccati verrebbe giù il soffitto. E i ragazzi che ridono dicendo: ma che peccati vuoi che faccia Don Bosco? Allora, scherzava o si sentiva peccatore? Si sentiva peccatore perché desiderava far crescere quei ragazzi e non riusciva a farli crescere forti, grandi, come voleva lui. Gli mancava il dono dello Spirito Santo, gliene mancava ancora. Adesso immaginate che nella stessa epoca a Torino ci fosse qualcuno che abitava dalle parti di Porta Palazzo, che dei ragazzi non gliene fregava niente. A lui non interessava, aveva la sua vita, aveva il suo lavoro, magari era un impiegato statale, dei ragazzi non gliene fregava niente. Questa persona non sentiva la mancanza di doni dello Spirito Santo, o bisogno dei suoi doni. Senza i suoi doni io non realizzo il senso della mia vita, il mio essere fatto per, non sono felice. Senza i suoi doni non gliene fregava proprio niente, perché non aveva nessun interesse ad aiutare quei ragazzi, a far crescere quei ragazzi. E allora ecco che quella persona non sentiva la sofferenza dei ragazzi, non sentiva la fatica di quei ragazzi, non sentiva la sofferenza del suo limite nel non riuscire a far crescere i ragazzi. Quella persona soffriva di meno, ma realizzava molto, molto, molto meno. L'amore è legato in maniera indissolubile alla sofferenza. Perché? Perché ti fa sentire la sofferenza dell'altro, ti fa sentire la sofferenza del tuo limite. Ma pensate una cosa mai capitata, un ragazzo che si innamora di una ragazza. Questa ragazza sta male, ma cosa non farebbe questo ragazzo per farla star bene? Ma darebbe anni della vita. E c'è qualcuno che ha dato la vita per una persona che amava, realmente, letteralmente. Ha dato la vita per quelle che amava. E fa parte della dinamica dell'amore, non può essere diverso. Non puoi crescere nell'amore senza crescere nella sofferenza. Perché ci siamo allontanati da Dio, bla 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 bla, eccetera. Se volete diventare persone che amano, dovete diventare persone che hanno un cuore trafitto. Vi ricordate quello Simeone dice a Maria? Anche te una spada trafiggerà il cuore. Questo è anche il motivo, è il primo motivo per cui di amore se ne parla tanto, ma se ne vive poco. Per cui c'è tanta retorica sull'amore, ma quando vai a vedere alla sostanza, avete presente quei concerti megagalattici dove questi cantanti dicono vi amo tutti. Mi ricordo la preghiera di Totò, che alla fine è un film più grande spettacolo del più bello spettacolo del mondo, del un circo, una compagnia di un circo, no? Finito lo spettacolo sono tutti lì attorno e lui dice una preghiera così spontanea e dice a un certo punto io faccio ridere, c'ho una faccia da scemo, c'ho una faccia brutta, ridicola, che fa ridere e la gente ride pensando che io sia felice e io invece dentro soffro, ma li perdono un po' perché non se ne rendono conto e un po' perché hanno pagato il biglietto. Allora c'è questa realtà della sofferenza che uno per forza vive se ama, non c'è scampo. Crescere nella realtà di amare vuol dire crescere nella realtà di soffrire. Quanto ha sofferto Gesù di Nazareth? Quanto è cresciuto nella sua capacità, nella sua realtà d'amare? Vi rendete conto di quanto è cresciuto? Prendete l'episodio del giovane ricco. Maestro, cosa devo fare per avere la vita eterna? Osservi i comandamenti, quale? Non rubare, non dividere onore a tuo padre e a tua madre. Ma questo l'ho fatto fin da quando ero piccolo. Allora Gesù lo guardò e lo amò. Quanto ci ha impiegato? 10 secondi, 15? È una capacità di amare grande. Oppure pensate sulla croce il buon ladrone. Questa sera sarai con me in paradiso. Ma sapete cosa vuol dire innamorarsi di una persona mentre era sulla croce? Aveva una capacità d'amare straordinaria e si riflette nella sofferenza della passione, che non è la passione fisica, che sicuramente è stata molto dolorosa, ma è la realtà del cuore. La sofferenza fisica serve solo a introdurci a dove è stata la sua reale sofferenza, che è stata nel suo cuore, perché lui che amava tutte le persone, tutti gli uomini, ha visto la sofferenza di tutti e l'ha sentita risuonare in sé. Ha visto la sofferenza di tutti voi e l'ha sentita risuonare in sé. Ecco perché si dice che non c'è un dolore più grande del suo, perché è la somma della sofferenza di tutte le persone. E nella passione di Gesù di Nazaret, che era anche figlio di Dio e che era pure la seconda persona della Trinità, l'esperienza del dolore è entrata nella Trinità. anche Dio Padre sa che cosa vuol dire soffrire, perché la sua comunione con il figlio è tale che l'esperienza del figlio la percepita bene, e anche lo Spirito Santo. L'esperienza del dolore è nella Trinità. Io ho avuto tanti docenti di teologia perché ho fatto tanti corsi, ma uno mi è rimasto particolarmente impresso, Tullo Goffi. Seguito i suoi corsi a Milano, era presidente dei moralisti italiani all'epoca, e ha detto una cosa che io sono rimasto lì quando l'ho sentito, ho detto no, non può essere. Però molta stima di quello studioso, di quel teologo, per cui ci ho ripensato, alla fine ho detto mi sa che aveva proprio ragione. Lui dice che in paradiso avremo ancora l'esperienza del dolore, se perché fa parte del nostro limite. D'altra parte, la teologia dice che Cristo è agonizzante sulla croce fino alla fine dei tempi, perché come può essere perfettamente felice, beato, tranquillo, sereno quando c'è gente che soffre? È possibile? Non può. Continua la sua passione. Come fa Maria ad essere in paradiso pienamente gaudente, gioiosa, piena di felicità, senza avere dentro di sé una spada che le trafigge il cuore per tante persone che soffrono? Come è possibile? La realtà dell'amore comporta in maniera inevitabile quella della sofferenza. Ma, andiamo avanti nella nostra metafora, dopo mo ci stare, che sta per resurrezione. In italiano si può dire risurrezione o resurrezione, ci sono tutte e due i termini, io dico sempre resurrezione. Anche quando sul messale trovo scritto risurrezione, dico resurrezione, per questo motivo. Perché l'amore non finisce con la morte, ma finisce con la resurrezione. Se finisse con la morte, io vi direi, gente, fate ben attenzione a non amare nessuno, evitate accuratamente di amare, ma finisce nella resurrezione, una vita nuova. Una vita nuova che è esattamente quello per cui noi siamo fatti. Noi siamo fatti per. Noi siamo fatti per un tipo di vita che raccoglie tutta la nostra vita. Noi non siamo condannati ad essere per l'eternità un operaio che costruisce una casa. E vai, che a un certo punto vai in pensione e hai la casa che hai costruito. E raggiungi quella realtà che hai realizzato. Noi nasciamo al momento della morte quello che abbiamo costruito nella nostra vita, figlio di noi stessi e figlio di Dio, Dio Padre e noi madre di noi stessi. Dunque, quella realtà lì, che è tutta la nostra vita raccolta come un enorme mazzo di fiori bellissimo, come una casa stupenda, più o meno stupenda secondo quanto uno ha amato nella sua vita, ed ecco che allora lì c'è la percezione della realizzazione di sé. Io sono fatto per essere una casa, tutta la vita ho messo su mattone e adesso sono la casa. Prendiamo un'altra metafora. Io sono fatto per essere una strada. Tutta la vita ho scavato, spianato, asfaltato, sistemato, tutta la vita avanti, chilometro dopo chilometro. Adesso sono un'autostrada di 300-400 chilometri. Sono fatto per e ho realizzato quella realtà per cui ero fatto. l'amore arriva alla pienezza della felicità. Perché? Perché arriva a farti diventare, a farti essere quello che sei fatto per essere. Naturalmente non tutti uguali. Il paradiso non è uguale per tutti. Perché se uno di autostrade l'ha costruito 200 chilometri, ha realizzato se stesso così, un altro magari ne ha costruiti 2000 chilometri. La cosa bella nella dimensione dell'amore è che la velocità di crescita può essere elevata a una potenza N in qualsiasi momento, in teoria. Poi noi non siamo capaci, non ne abbiamo voglia, non ci interessa, non ci crediamo. Avreste credo quanto un granellino di sabbia spostereste le montagne. Chissà quante montagne avete già spostato voi. Abbiamo poca fede, quindi ci crediamo poco, investiamo poco, ma non c'è limite alla grandezza della crescita di una persona. Le altre differenze tra una persona e l'altra sono banali. C'è qualcuno che pesa 50 kg, c'è qualcuno che ne pesa 100 e anche più. Banale quella differenza. C'è qualcuno che è alto 1,50, 1,70, 1,90, 2 metri. Banale differenza. C'è uno che ha un quoziente di intellettuale di 80, di 100, 120, 140, 160. Alza. Banale quella differenza. C'è perfino gente che ha meno soldi e gente che ha più soldi, pensate. Banale quella differenza. Dov'è che la differenza è significativa? Ma tu quanto sei cresciuto? Tu quanto sei cresciuto? Perché quella è tua mano. Avere più o meno soldi è più o meno nelle mani di una persona. Essere più o meno alto è più, non, insomma, quello che siete cresciuti, siete cresciuti. Invece nella crescita della realtà d'amare è totalmente in mano alla vostra persona, in mano a voi. Siete voi che gestite questa realtà. E allora ecco questa possibilità di resurrezione stupenda, meravigliosa. L'esempio che fa Santa Teresa di Lisieux: saremo come tanti contenitori, più piccolino, più grande, più grande, più grande, enorme, ognuno pieno d'acqua fino al collo, ma non tutti contengono la stessa quantità d'acqua. È una metafora anche bella quella, perché dà la sensazione della persona che in paradiso è felice, ma non sa cosa vuol dire essere felice come quell'altro che è 10 volte lui. Non lo sa. Come il bambino non sa cosa vuol dire amare nell'adulto. Come noi non sappiamo cosa vuol dire amare per Dio. Allora c'è questo punto di arrivo che passa necessariamente attraverso la sofferenza, ma non è fatto per restare nella sofferenza. Non è fatto. Il punto d'arrivo è la vita nuova, è la resurrezione. La teologia che è venuta fuori in maniera potente con il Concilio Paolo VI, quando ha fatto costruire all'ingegner Nervi, l'architetto, il palazzo del, che adesso, la sala che adesso si chiama Paolo VI, ha voluto al fondo non il crocifisso, ma la resurrezione. E l'artista, di cui non mi ricordo il nome, ha scoperto che non c'era una tradizione sul dipingere la resurrezione, sullo scolpire la resurrezione. E così se l'è inventata. Quando al Colle Don Bosco hanno voluto mettere una statua del risorto, si sono rivolti a una ditta del Trentino specializzata, a Dönitz, che è 150 anni che produceva statue. In 150 anni non aveva mai scolpito un risorto. Ed ecco che invece questa è la realtà. Se venite nell'aula dell'università a Rebaudengo, io ho messo il risorto, zitto zitto, ho messo il risorto, una coppia un po' più piccola di quella del Colle, perché quella là è 8 metri, era un po' importante nelle aule, ho messo una più piccola, però una riproduzione, eccetera, il risorto, perché noi siamo fatti per quello, non siamo fatti per il crocifisso. Siamo fatti per la restituzione. La croce è un momento di passaggio, è necessaria, ma andiamo avanti, mica fermiamoci lì, scusate. Nessuna intenzione, nessuna voglia di fermarmi lì. E allora ecco che l'amore porta alla gioia più grande che uno possa immaginare. Siamo fatti per quello, quando raggiungiamo quello, ecco che raggiungiamo la pienezza della nostra felicità. Ecco che noi realizziamo il senso del nostro esistere, della nostra creazione. Dio, parlando attraverso i profeti, usa questa espressione, per amore del mio nome, che si traduce nel senso dicendo perché io sono fatto così, perché questa è la mia realtà. Non perché tu, uomo, vuoi la felicità, allora io sono obbligato a dartela, perché io sono fatto per dare la vita, per dare la felicità. E così, carissimi, avete ancora voglia di fare un percorso di amore nella vostra vita? O sono riuscito a farvela passare?
Però se è l'unico modo per essere felici, ci giochiamo lì, no?
Tu potresti anche provare con qualcos'altro. Ci sono delle droghe, ci sono delle...
Ci sono anche altre filosofie di vita, non per forza altre religioni, cioè nel senso, come si... la domanda che mi sono sempre fatto è un sintomo di quello che sto per dire, cioè tipo nell'Islam ci sono i santi, che tradotto nella domanda di base è gli altri modi di vivere non cristiani, tra virgolette, e si riescono a raggiungere la pienezza della vita anche senza appunto essere cristiani.
Allora, la realtà dell'amore per tutti gli uomini, l'insegnamento del Vangelo, la buona novella del Vangelo è una facilitazione, è un aiuto enorme. Il poter comunicare direttamente alla vita di Dio è un sostegno alla nostra crescita immenso. Io credo che ogni uomo possa fare un cammino di crescita nell'amore, ma per il cristiano è più semplice. Per questo che ritengo opportuno, necessario annunciare il Vangelo a tutti, per semplificare loro la vita, per dire ma dai che fai più in fretta, ma dai che è più semplice, questa buona novella ti semplifica la vita. Il cristianesimo non è una legge, pensate a questo aspetto della buona novella, liberati dalla legge, non siamo più sotto la legge, vuol dire che la nostra religione non è una legge, l'Islam è una legge, l'ebraismo è una legge. C'è anche i profeti, difatti li mettono sempre assieme, la legge e i profeti, ci sono i due elementi. Gesù si è collocato sulla linea dei profeti. Chi dice la gente che io sia? O uno degli altri profeti, tale profeta, tal altro, o uno degli altri profeti. La linea dei profeti è proprio quella, al di là della legge, al di fuori della legge, che è relazione. La nostra religione è relazione, relazione con Dio, relazione tra noi, relazione con se stessi. Quella è la nostra religione. E qual è l'aspetto più profondo, più sano, più forte della relazione? L'amore.
Thank you.
prima di tutto perché non è una legge. Dalla legge non viene la salvezza. È proibito uccidere. Io vi assicuro che non ho mai ucciso nessuno, ma non mi hanno mica dato nessun premio mai. Non è mica che mi hanno dedicato una strada perché non ho mai ucciso nessuno. Ma se uccidi qualcuno, ho lavorato molto poco con i carcerati, però la cosa che mi ha colpito forte in loro è sentire l'ingiustizia che tutta la loro vita sia valutata in base ad un unico gesto. Tutto il resto non esiste, esiste solo quell'unico gesto. È veramente, è ingiusto. Ma la giustizia umana funziona, la legge funziona così. Questa è la legge. Invece la vita, la relazione, è tutta la crescita, tutto il positivo, è la quantità del positivo. La legge rileva un negativo e condanna tutto. La nostra religione rileva tutto il positivo e il negativo dice potevi farti furbo, peggio per te, ma il positivo è quello che dà la dimensione del tuo essere. Potevi essere una strada lunga 1000 chilometri e sei solo una strada lunga 300 chilometri. Ce n'è di peccato nella tua vita, 700 chilometri che potevi crescere e non sei cresciuto. Però c'è la valorizzazione di quei 300 chilometri. Ecco perché dico che è più semplice, perché qualunque cosa viene recuperata. Anche se ti dà un solo bicchiere d'acqua fresca, avrà la sua ricompensa. Ogni elemento viene recuperato, non viene giudicata tutta la tua vita in base a quel gesto che hai fatto quel giorno in cui hai eliminato quella persona che stava proprio antipatica, Non viene giudicata tutta la vita in base a quel gesto, ma a tutta la positività che hai realizzato. Tutta un'altra prospettiva.
Non è una legge sicuramente, e visto io sono stata nei paesi arabi, quelli veri, per lavoro. Quindi più che legge è dittatura, se non tirannia. Proprio perché la nostra religione comunque si basa sull'amore. Per me l'amore, mi viene in mente una parola di conseguenza, la libertà di essere noi stessi senza essere giudicati, perché proprio agli occhi di Dio comunque siamo tutti uguali. Però comunque ci sono dei comandamenti dove cerca, come papà o una madre, cercano comunque di instradarti verso sì una strada comunque positiva, però effettivamente come una mamma o un papà c'è il perdono, non c'è la condanna.
Prendete quel giovane ricco, i comandamenti li ho sempre osservati, e Gesù gli dice no, è davvero. Lo guardò e l'amò, se vuoi essere perfetto vai, lascia tutto. Quindi aveva osservato i comandamenti, ma non era cresciuto. Come uno che non supera mai il limite di velocità, non parcheggia mai il divieto di sosta, e alla fine che cosa ha guadagnato?
Non ho proprio preso tante multe.
Hai evitato i castigli e basta.
All'inizio diceva che non riusciamo a capire o comunque a immaginare, a intuire come ama Dio, perché appunto di natura diversa, voglio dire, che creatore non è creatore, d'accordo. Ma i santi, cioè nel senso, a noi in maniera più simile, si ricordano a lui, si fanno aiutare.
E c'è un'immagine molto bella, che è l'immagine di Cristo in noi. Come se noi partissimo da un blocco di creta informe, E un po' alla volta lasciamo che lo Spirito Santo plasmi il volto di Cristo, le mani di Cristo e così via. Sono immagini, naturalmente, metafore. Però veramente uno può assomigliargli di più, un altro può assomigliargli di meno. Veramente ci sono dei cammini che vengono perché è lo Spirito Santo quello che porta i doni di Dio, è lo Spirito Santo quello che plasma in noi l'immagine del Figlio di Dio. Gesù con la sua passione, morte e resurrezione ha dato la possibilità di crescere, ma la crescita la porta lo Spirito Santo. Facciamo un esempio. Immaginate che tra Torino e Milano non ci sia più nessuna possibilità di comunicazione. Chiuso, non si può andare. A un certo punto viene costruita una ferrovia. C'è di nuovo possibilità di comunicazione. Sì, vabbè, ma se io non prendo il treno, a Milano non ci arrivo. La passione, la resurrezione di Gesù Cristo è questa ferrovia che è stata di nuovo costruita, la sua incarnazione è la ferrovia che è stata di nuovo costruita, ma è lo Spirito Santo il treno che prendi per andare di là. Per cui è possibile che anche dopo la resurrezione di Cristo un uomo fallisca. Perché? Perché non prende il treno dello Spirito Santo. E allora non c'è questa crescita della persona, questa realizzazione di sé, eccetera.
Io volevo chiederti, passo indietro, tu hai detto che una persona è felice se fa quello per cui è stata creata, quindi per fare questo, amare. Facciamo un passo indietro nelle scelte, perché tu puoi amare sempre in qualsiasi modo, però se magari uno nel momento in cui deve scegliere qualcosa, come fa a orientarsi? Perché tu puoi amare sempre. C'era lo psicologo sul lager, non mi hai fatto leggere il libro, che anche in quello spazio nel lager era felice perché si era ritagliato quello. Però al di là del lager, ma uno che fa, che come loro che sono lì, devono scegliere come amare, da dove, qual è un punto fermo da cui partire?
L'essere fatto per. Perché cosa uno è fatto? La vocazione si considera a livello di tre elementi. Uno, il sacramento del matrimonio. Uno, il sacramento dell'ordine. E il terzo è la consacrazione da parte dello Spirito. Combinando questi tre elementi si hanno tutti gli stati di vita possibili. Gli stati di vita sono la base sulla quale realizzare se stessi. Sacramento del matrimonio che ci può essere o non essere, sacramento dell'ordine che può non esserci, questo è diaconato, presbiterato, episcopato, la consacrazione che può essere secolare, religiosa, religiosa può essere di vita apostolica, di vita contemplativa e così via. Alcuni di questi tre elementi sono compatibili tra di loro, altri no. Ad esempio, il matrimonio è compatibile con il diaconato. Per motivi di diritto canonico non è compatibile né con il presbiterato né con l'episcopato. Per la Chiesa orientale il matrimonio è compatibile col diaconato e con il presbiterato, ma non con l'episcopato. Per la Chiesa anglicana il matrimonio è compatibile con il diaconato, il presbiterato e l'episcopato, ma sono questioni di diritti canonici diversi. Viceversa, la consacrazione non è compatibile con il matrimonio, ma è compatibile con il diaconato, il presbiterato, l'episcopato e anche con nessun grado dell'ordine. Mettendo così vengono tutta una serie di situazioni, di stati di vita che sono la base per realizzare se stessi. Dove sta il problema? Che bisogna scegliere all'inizio della vita. Non è che uno dice ok, adesso che ho 70 anni ho capito, adesso faccio le mie scelte. Il treno parte molto prima e se non sali sopra non vai da nessuna parte. Vanno fatte all'inizio della propria vita, con tutti i rischi, le difficoltà, i problemi, del percepire il proprio essere fatti per quale situazione di vita, per quale stato di vita. Poi, dal partire dallo stato di vita, uno può lavorare in Italia o andare in missione, uno può lavorare con i malati, con i poveri, con i bambini, con gli anziani, eccetera. Partendo da uno stato di vita, poi ci sono tanti altri passi che si possono fare, però il punto di partenza è quello dello stato di vita. Voi avete già scelto tutti, vero, il vostro stato di vita? In che stato la vita? Come si fa a capire qual è lo stato di vita per me? Quello in cui mi realizzo più facilmente. Don Bosco sottolineava questo. La vostra vocazione è dove voi vi realizzate più facilmente. Potete realizzarvi in qualunque strada, ma vi conviene scegliere quella più facile per voi e nell'essere fatti per. Si vedono delle persone sposate e uno dice: ma non avevano capito che quelli non erano fatti per sposarsi? Proprio non erano fatti. O si vedono delle persone, dei preti, dei religiosi, e dice: ma non aveva capito che lui doveva sposarsi? C'era un mio compagno che diceva: io nella mia vita una donna almeno l'ho fatta felice, quella che non ho sposato.
Però non è detto che la strada più facile sia quella giusta, spesso è quella più comoda.
No, più facile di crescita, più facile di realizzazione di sé, non più facile nel senso di poche fatiche, poco impegno, eccetera. Quella dove uno capisce più facilmente come realizzarsi, quella dove uno trova più facilmente la strada comune per agire, per servire e così via. Quella non è la più comoda, nel senso che oggigiorno moltissime persone considerano la strada più comoda starsene per conto proprio. Poi magari 3, 4, 5 anni convivo con una persona, in 3 o 4 anni convivo con un'altra, però sono sempre io da solo. Questa come strada più comoda sicuramente non è la migliore di realizzazione di sé. E la realizzazione di sé comporta della fatica, certamente, ma è una fatica fruttuosa, una fatica che rende. Se uno è fatto per sposarsi e infila la strada del prete, trova delle fatiche che lo appesantiscono. Non è che non possa diventare un santo prete che fa un mondo di bene, ma trova delle fatiche che non trova chi invece era fatto per fare il prete.
Però se consideriamo le esperienze di chi magari prima si è fatto prete, poi si è sposato, o al contrario si è sposato, poi è diventato vedovo, ha deciso di farsi suora, un prete, ok, possiamo anche considerare il fatto che il nostro essere fatto per può cambiare con l'esperienza e con la crescita?
Allora, la teoria dice che è possibile, ma è molto raro, che il Signore, lo Spirito, chiami una persona su una strada e poi la chiami su un'altra. Ci sono delle esperienze di persone che hanno fatto delle riuscite stupende passando attraverso strade diverse. Madre Teresa di Calcutta, tanto per dire. Però sono cose abbastanza rare, mentre la maggior parte delle persone che sono riuscite sono persone che sono partite in una strada e sono sempre andate avanti lì. È possibile, tutto è possibile, che lo spirito, perché noi non siamo nella mente di Dio, noi non sappiamo qual è la realtà che ci circonda, noi non conosciamo neppure la nostra realtà, quindi è possibile che lo spirito chiami uno su un pezzo di strada per fargli fare un'esperienza, un cammino, una maturazione, perché faccia un certo servizio e poi lo chiami su un'altra. Però non è la realtà comune. Quando senti che la fatica è direttamente orientata ad amare di più, quella è una fatica buona da fare. Quando senti che la fatica è modificare te stesso per adattarti a, pensaci due volte. Non so, prendete la vita comunitaria. Ci sono persone che non sono fatte per la vita comunitaria. E se si mettono in quel campo faranno fatica, non solo, ma faranno pure far fatica alle altre persone della comunità. Ci sono persone che non sono fatte per la vita di coppia e se si mettono in coppia poi sarà una coppia che fa fatica, perché devono adattarsi a qualcosa che non sentono proprio loro. Si può riuscire, non è che se uno fa uno sbaglio di quel genere quando ha 20 anni, 25, poi per tutta la vita sei panato, buonanotte, sei destinato ad essere infelice e basta. No, dovrei fare certe fatiche che avresti potuto non fare, ma lo spirito ti darà la possibilità di farle. Facciamo un esempio, ricordo che c'era un film, non mi ricordo né il nome dell'attore, neppure il titolo del film, di quello che resta naufrago su un'isola deserta. È quello. Allora, non era fatto per fare l'eremita, non era fatto per fare l'eremita, ma dal momento che si è trovato in quella situazione, la paternità di Dio gli dona la capacità di realizzarsi in quella realtà. Prendete uno che è perfettamente sano, sta bene, eccetera, un incidente perde l'uso delle gambe nella nostra ex allieva. L'usa la sensibilità dalla vita in giù, completamente. Non era fatto per stare su una carrozzella. La paternità di Dio gli fa il dono di potersi realizzare in quella situazione, in quel modo, in quella realtà. Io ho offerto a questa ex allieva di venire a fare la psicologa anche da Noerre Baudengo. Perché quando quella dice che si può essere felici anche in situazioni spiacevoli, non puoi non crederle, perché vedi come una persona realizzata, felice, serena, ed è in carrozzella da quando aveva 20 anni.
Oppure quando hai delle scelte di vita che fai magari ponderando, valutando che forse tu sei proprio fatto per te, però a volte la consapevolezza profonda che tu eri proprio fatto per quella cosa lì, ce l'hai magari dopo qualche anno,
dopo 15-20 anni,
quando dici, cavolo, c'ho proprio azzeccato.
Almeno 10 anni, sì, e questo è un altro fatto che... Ma due che si sposano, quando è che sanno che erano proprio fatti per mettersi in famiglia? Quando i figli avranno 10, 15, 20 anni, potranno dire che era proprio la nostra strada. Non lo possono dire l'anno dopo che si sono sposati. Non lo possono dire 2-3 anni dopo. Ci vuole proprio, tu, qualunque strada uno prenda, la certezza ce la puoi 10 anni dopo. Non è possibile diversamente. Noi vorremmo averlo prima, vero? E d'altra parte, scusa, vai in montagna, Quando è che hai la certezza di aver preso la strada giusta? Quando vedi la vetta, proprio magari non c'è bisogno di esserci arrivato, ma vedi, capisci, è proprio la strada giusta. Allora ragazzi, da una parte la scelta vocazionale è difficile, perché uno deve mettersi in una situazione di non considerare le fatiche, ma di considerare la meta che attira, l'essere fatto per e così via. Dall'altra non è una cosa così difficile, perché non è un timbro che il Signore ha messo da qualche parte, accidenti se trovassi dove l'ha messo questo timbro e non riesco a vederlo, non è una cosa di questo genere, è un essere fatto per che ha una certa tolleranza, quindi non è o c'entri quello o sei fallito per sempre. Certo che ti conviene, certo che è meglio, però sta sereno che a un certo punto, se tu infili una strada onestamente, perché sinceramente, onestamente hai percepito, sentito, desiderato fare quel percorso, ma vai avanti che va bene. Quindi non è una cosa terribile che se non la indovini sei morto. L'importante è la sincerità, l'onestà, poi con voi stessi. L'importante è che cosa voglio raggiungere in quella strada. Io avevo 20 anni quando l'ho lasciato a casa mia e l'avevo detto al parrucchiere dove andavo, e lui mi ha detto: no, va bene a fare il prete, così quando piove non si bagna. Ma io non volevo fare il prete per quello. Il prete abita nella canonica che è vicino alla parrocchia, e quindi quando piove non si bagna. Ma però ha un altro significato di essere tranquillo, sereno, non avere problemi, te ne prendi di tutto e di tutti e vai. Date fiducia a voi stessi e date fiducia al Signore. Se onestamente, sinceramente vi interrogate, non avete problemi, andate avanti tranquilli. Certo che ci saranno dei passaggi faticosi, qualunque strada scegliate, ci saranno dei passaggi faticosi, perché ci siamo allontanati da Dio, bla bla bla. Ma la possibilità della riuscita è reale e concreta per tutti. Non è che sul calcolo delle probabilità il 30% troveranno la strada giusta, 70% no, e quindi saranno dei falliti. Non è così. La possibilità di riuscita è per tutti. Ci sono dei passi coraggiosi da fare, questo sì.
Non so, forse la vedo in maniera un po' allegorica, non tutte le fatiche secondo me sono o comunque rispecchiano un allontanamento da Dio. A volte le fatiche, come poi io le mie ho cercato di vederle negli anni, man mano mi sono sempre più avvicinata alla fede. Man mano che affrontavo determinate prove difficili e capivo che mi facevo le domande sbagliate. Quando ho preso la mazzata finale, diciamo così, lì ho detto: forse mi sto facendo le domande molto sbagliate, forse perché non va bene appunto parte da me, mi sono avvicinata di più invece un po' alla volta a Dio. Le fatiche comunque c'erano, ma le mie fatiche, il fatto di riuscire a superarle mi faceva capire che in quelle fatiche non ero sola, c'era comunque qualcuno a tendermi la mano. Erano prove evidentemente che dovevo fare, dovevo sostenere per cercare di avere una visione più ampia invece di quello che mi stava attorno, di chi mi stava attorno, una consapevolezza maggiore che magari non avendo determinate prove non avrei mai avuto. Quindi a volte invece le difficoltà sono dei regali. È un po' come mi viene in mente anche la barzelletta attorno ai film, del film Alla ricerca della felicità, che c'è il bambino che dà una lezione al padre, che il padre poi ha fatto con mille sacrifici e mille prove, è riuscito ad affermarsi, a dare un futuro a suo figlio nonostante le difficoltà di trovarsi da solo, eccetera. E suo figlio gli racconta questa barzelletta guardandogli, dice: papà, mi viene in mente una barzelletta guardando te. Mi dice: sai, c'è un naufrago in mezzo al mare. E a un certo punto lui inizia a gridare aiuto, 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 e vede un uomo su una zattera che gli dice: vuoi salire? E lui vede la zattera, scettico, e dice: no, tanto prima o poi Dio mi aiuterà. Vabbè, e lo prende, se ne va. Poi arriva uno con una barca, anche lui un po' sgangherata: vuoi una mano? Guarda la barca, è diffidente: no, no, tanto prima o poi Dio mi salverà. Finché poi a un certo punto sta per annegare, guarda in cielo e dice: Dio, perché non mi hai aiutato? E lui guarda il naufrago e gli dice: stupido, io ti ho mandato due barche. Cioè, quindi secondo me alla fine invece nelle difficoltà devi riuscire, la vicinanza vera a Dio non sta nella difficoltà e quindi mi allontano, o più ho difficoltà più mi sono allontanato o più mi sono avvicinato, eccetera eccetera. La vera vicinanza a Dio secondo me si trova proprio nel farsi le domande giuste anche nei momenti di difficoltà, perché quando va tutto bene è troppo facile. Invece secondo me nella difficoltà vera che ti metti alla prova, solo interrogandoti realmente, puoi comunque avvicinarti a Dio. Poi lui, più tu ti avvicini, più lui sarà più pronto a darti una mano e tirarti fuori.
C'è un passo nei Salmi che dice: l'uomo nella prosperità è come gli animali che non capiscono. Dal momento che io sto bene di salute, c'ho soldi, è solo un modo di dire, non ho problemi, me ne frego di tutto e di tutti, io non cerco la mia crescita, il mio bene, non mi impegno, mi spengo. Avete presente la parabola di quel ricco che dice: ho fatto dei raccolti così grandi che adesso che faccio? Demolisco i granai, ne costruisco di nuovi, poi dico: adesso divertiti, statene tranquillo, sei a posto. Ecco, c'è quel pericolo. Noi siamo ciechi, noi siamo sordi, noi siamo... non abbiamo voglia di vedere la difficoltà, non abbiamo voglia di affrontarla. Piuttosto tendiamo a spegnerci. E la nostra idea è: meglio una piccola sofferenza tutti i giorni che una grande sofferenza aperta ad una gioia immensa, la morte e la risurrezione. No, noi tendiamo invece alla sofferenza minima, continua e così via. E questo fa sì che il tenore di vita, la soddisfazione della vita sia bassa. Quanta gente è pronta a lamentarsi di come vive, di lamentare le fatiche, di lamentarsi dei problemi, di lamentarsi della salute, di lamentarsi del tempo che fa, di lamentarsi del fatto che bisogna lamentarsi e avanti di questo passo. Sì, infatti lo dico lì agli studenti: ho nostalgia di quanto mi lamentavo del caldo. Poi d'estate dico: nostalgia di quanto mi lamentavo del freddo. E dei tempi intermedi dico: nostalgia di quanto potevo lamentarmi di qualcosa. Cioè a un certo punto diventa, lo scopo diventa lamentarsi. E dov'è? Quindi c'è questa realtà che bisogna affrontare delle fatiche per andare avanti e per far strada.
rispondere a tutte le domande adesso, perché se no lo consumiamo tutto, ne abbiamo altri incontri, a meno che non ci siano domande, io scherzo, ma se ci sono domande ancora... Chiuso?
Ma lì è vero,
no!
Per metà video quello che uno cerca, non so, le lodi del mattino mi chiamano, metà video, poi l'altra metà ti vengono delle altre cose e tu sei incuriosito, cioè, vedi qualcosa che mi incuriosisce, insomma.
Io mi dare lodi su tutto il video, devo cambiare
spazio. Commento al Vangelo di oggi di Gesù che caccia lo spirito impuro da quell'uomo, no? E commenta il, c'è un gruppo di, sono dei religiosi, penso che trasmettono queste lodi, commentano il Vangelo, eccetera. Cioè, sicuramente c'è il nome. E commentava così che questi demoni dicono al Signore, sei venuto, sappiamo di chi sei, quindi svelano anche che lui è il figlio di Dio, insomma, sei venuto per rovinarci. E commentava questo sacerdote, diciamo, questa voce, che effettivamente Gesù è venuto per rovinarci. Cioè per rovinare tutte le cose, e ho capito quelle commenti, per lì non ho capito bene, effettivamente per rovinarci, cioè per rovinare tutte le cose impure, cioè, per usare il termine del Vangelo, che poi non vuol dire la purezza sul piano sessuale, insomma. Cioè tutte le cose sbagliate che noi abbiamo dentro, è venuto proprio a rovinarci. E quindi, accettare questa rovina è anche soffrire, logico, perché io devo perdere, devo perdere un certo modo di pensare, devo perdonare, non so, è una rivoluzione, insomma, è una sofferenza. Ma è venuto per me per quello.